Allora, nella mia meditazione per oggi il Signore mi ha portato a studiare un personaggio che è Ruth. Ruth è una donna dell'Antico Testamento e il motivo per cui mi ha portato lì in realtà non lo so, però diciamo che mi ha attirato questo libro e l'esperienza di questa donna, forse perché ultimamente, diciamo negli ultimi anni, si parla molto del ruolo e dell'importanza della donna nella società. Fino a poco tempo fa, la donna non era molto considerata nel mondo del lavoro, normalmente aveva stipendi più bassi degli uomini, non aveva posizioni, diciamo, di prestigio o manageriali, dirigenziali. La cultura ha sempre portato la donna a, diciamo, ad essere messa in un piano sicuramente che non rispettava, secondo piano e così via. Mentre ultimamente si sente parlare poi con alcune forzature che possono essere le quote rosa, eccetera, però è un argomento sicuramente di attualità e molto importante. Quindi probabilmente questo è il motivo per cui mi sono interessato a Ruth. Diciamo il titolo che ho dato alla mia riflessione è Il coraggio della scelta. In realtà, se leggete il libro di Ruth, che è un libro che consta di quattro capitoli, e una, due, tre e quasi quattro pagine, è molto corto, veloce, quindi lo riuscite a leggere in 15 minuti, ma è denso e ci porta anche alcuni messaggi importanti. Perché il coraggio della scelta? Perché nella nostra vita scegliere in un certo modo rispetto a alcuni parametri ci porta in alcune direzioni favorevoli a noi, benedette, e altre invece che ci portano a condizioni che sicuramente non ci fanno né piacere e nemmeno ci giovano. Dicevo appunto che Ruth è uno dei due libri che sono interamente dedicati a delle donne, l'altro è Esther, ed è un libro che tratta i giudici e Prima Samuele. Infatti l'epoca in cui si svolge questo racconto è nel periodo che sta tra il 1200 e il 1300 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di 3200 anni fa. Ne accorgerete che questa storia di 3000 anni fa è comunque ancora molto attuale, come è spesso i contenuti della Bibbia, anche dell'Antico Testamento, sono attuali, nel senso che il comportamento, la natura dell'uomo, quella è e quella rimane, quindi ci comportavamo in un certo modo una volta e continuiamo a comportarci uguale. L'unica cosa che cambia sono gli effetti culturali e il mondo in cui viviamo che ci condiziona. E poi ora vi racconto un po' la storia che si può riassumere abbastanza velocemente, e uno degli scopi principali del libro è mostrare come una pagana, che è appunto Ruth, possa diventare un'antenata di Cristo, quindi fa parte della genealogia di Gesù Cristo, quindi un personaggio sicuramente importante. La storia di Ruth è molto semplice, è una moabita, poi vi racconto chi sono i moabiti, che diciamo la storia parte con un marito e una moglie che partono da Israele e guidati dalla necessità di trovare del cibo vanno alla terra di Moab. In questa terra questi due personaggi generano dei figli, questi figli sposano delle moabite, il marito e i figli muoiono e rimangono tre vedove. Queste tre vedove devono prendere una decisione, Naomi decide di tornare al suo paese originale e solo una delle due nuore decide di seguirla, l'altra invece rimane. In questa storia tornano indietro e da qui nascono alcune cose che ora vedremo. Quindi la storia è fondamentalmente questa e è una storia abbastanza interessante. Quindi andiamo a vedere come inizia questo libro e vediamo un po' la genealogia, giusto per capire chi fa che cosa e chi sono i personaggi. Questo Quindi nel capitolo 1, partendo dal primo versetto, si può leggere che al tempo dei giudici si fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme, di Giuda, andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quindi il marito si chiama Elimelech e la moglie si chiama Naomi, che significa dolcezza. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi, e i suoi due figli Malon e Chilion, che diciamo, indagando, il primo si dica malato e il secondo languente, quindi già dà l'idea di che condizione ci si trova questa famiglia. Erano Efratei di Betlemme di Giuda. Efratei è il nome che si dà a coloro che vengono da Betlemme, come gli Eporodiesi sono quelli che vengono da Ivrea, gli Efratei sono quelli che vengono da Betlemme. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì, quindi prima croce sul marito, e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion, stecchiti pure loro, morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Quindi la storia inizia un po' in una maniera un po' drammatica, insomma. Una storia, quella di Ruth, che non ha niente di particolarmente scoppiettante, cioè non fa cose magnifiche o diciamo fuori dal normale. E può essere una storia normale questa che accade, non ce ne accorgiamo, ma in alcune famiglie i mariti muoiono, i figli muoiono e si rimane poi vedovi, eccetera. Quindi non è una storia del tutto insolita. Fortunatamente accade poco, ma accade. E quindi una delle cose che mi ha colpito è anche la normalità di questa storia, di questa donna, di queste donne che vivono questa esperienza. Sappiamo che i Moabiti, adesso vedremo un po' da dove vengono, giusto per fare un po' di storia, erano idolatri verso il dio Chemos. Sappiamo che la prima cosa che notiamo è il comportamento di Elimelech. Elimelech fa una scelta un po' non sicuramente supportata da quello che il Signore aveva promesso, cioè al posto di affidarsi al Signore, visto che in Israele, insomma nel paese da dove sono partiti, c'era una carestia, una siccità, decidono di andare in un altro paese che senza il loro Dio, per cercare di sfamarsi. Sicuramente questa non è una buona scelta, perché invece di affidarsi al Signore, quest'uomo decide di affidarsi alle sue necessità materiali, quindi segue un po' l'istinto materiale, l'istinto umano, non sicuramente quello di rimanere in Israele e confidare nel supporto del Signore. Andiamo avanti e vediamo un po' da dove vengono i Moabiti, perché anche questo è importante per capire che tipo di popolo era. Allora, conosciamo tutti Abramo, che è il capostipite che ha dato origine poi alla genealogia fino ad arrivare a Gesù Cristo. Aveva un nipote, questo Abramo aveva un nipote, si chiamava Lot. Siamo in questo momento un po' indietro nel tempo, siamo quindi a 1800 anni prima di Cristo, più o meno, quando ancora c'era Sodoma e Gomorra. Sappiamo che nel momento prima di distruggere Sodoma, un angelo guida Lot fuori da questa città e gli dice: vai avanti, scappa, non guardatevi indietro, perché nel momento in cui guardate indietro vi capiterà qualcosa di spiacevole. Quindi lui prende la moglie e le figlie, escono da Sodoma. Nel momento in cui escono, durante il percorso, Sodoma viene distrutta. La moglie si guarda indietro per vedere cosa succedeva e istantaneamente diventa una statua di sale. Questa è quello che racconta la Bibbia. Poi, siccome Lot si trovava senza moglie e con le figlie si preoccupano di assicurare al padre una discendenza. Sappiamo che agli ebrei era molto importante questo fatto di avere delle discendenze. Quindi, con degli stratagemmi, praticamente facendolo ubriacare, si infilano diciamo nel letto del padre una per volta e quindi rimangono incinta. Infatti lo dice Genesi 19:36, dice così le due figlie di Lot rimasero incinte del padre. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questo è il padre dei Moabiti che esistono fino al giorno d'oggi. Anche la minore partorì un figlio che chiamò Ben-Ammi. Questi è il padre degli Ammoniti che esistono fino al giorno d'oggi. Quindi i Moabiti, gli Ammoniti non sono altro che l'incesto che Lot ha avuto con le figlie. Quindi diciamo partiamo già in una condizione un po' particolare. E poi appunto Orpa e Ruth derivano da questo popolo che quindi era idolatra, pagano. In qualche modo anche diciamo maledetto, perché poi troviamo in Deuteronomio 20:33 una sentenza che il Signore aveva dato nei loro confronti che li voleva, cioè non gli permetteva di entrare anche del Signore. Infatti si legge che l'ammonita e il moabita, sempre Deuteronomio 20:33, non entreranno nell'assemblea del Signore. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. Non vi entreranno mai, perché non vi verranno incontro con il pane e non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua durante il vostro viaggio, quando usciste dall'Egitto, e perché assoldarono a tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor in Mesopotamia per maledirti. Quindi, questa è la storia, questo è il motivo per cui diciamo, Elimelech aveva fatto una scelta diciamo, più carnale che spirituale, sicuramente non spirituale, perché aveva deciso di andare nella terra dei Moabiti che erano comunque stati, diciamo, come abbiamo letto, in qualche modo additati e maledetti dal Signore, perché derivano appunto diciamo, da questa discendenza, ma anche dal comportamento che avevano avuto. Quindi, fondamentalmente abbiamo inquadrato il periodo, abbiamo inquadrato il contesto e abbiamo accennato qual era la storia di queste donne. E quindi, insomma, nella Bibbia non c'è alcun riferimento al fatto che Elimelech avesse fatto bene o male, non c'è nessun riferimento ovviamente esplicito che quello che gli è successo è una conseguenza di una maledizione del Signore, però questi sono i fatti e queste sono le decisioni che aveva preso. Dubbio che questa famiglia era stata particolarmente colpita e ovviamente avere tre lutti in casa era abbastanza, diciamo, gravoso. Allora, detto ciò, quello che volevo vedere sono le caratteristiche di questa donna, di Ruth, che insieme a Naomi hanno costruito questa storia. Orpa, diciamo, partecipa solo nella parte iniziale. Quindi percorrerò cinque caratteristiche fondamentali. La prima è la tenacia e la saggezza, la seconda parlerò della sua umiltà, la terza della sua capacità di ascolto, di essere guidata. La quarto punto è ha fatto delle giuste alleanze e per ultimo, quinto punto, una famiglia speciale. Ho detto all'inizio, Ruth genera poi il padre di Davide, quindi sappiamo che Gesù deriva da quell'albero genealogico dove c'è Davide. Allora, tenacia e saggezza. Allora, perché tenacia e saggezza? Quindi, ripercorrendo quello che ho detto prima, quando Noemi decide di tornare in Israele, dice alle nuore, dice, ma non mi seguite, no? Io sto andando nel mio paese, tornatevene al vostro popolo, trovate marito, io che devo fare? Sono vecchia, non posso più generare figli. Anche se lo fossi in grado prima di generare figli, ce ne passa del tempo, quindi cioè, fatevi la vostra vita e andate avanti. Entrambi pianti, diciamo, a squarciagola, non ti lasceremo mai, però come spesso accade, come quando si finisce il militare, non mi separerò più da te, ci troveremo sempre, il giorno dopo non si vede più nessuno, diciamo Orpa dice vabbè, ok, il pianto l'ho fatto, mi sono sfogata, io torno da dove vengo, ciao. Mentre Ruth non fa assolutamente questa scelta, fa quella opposta, quindi in modo del tutto diciamo inspiegabile decide di seguire per amore della nuora, della suocera, scusate, Noemi fino in Israele, e lo fa in una maniera incondizionata, lo fa proprio per amore della suocera. E voglio leggere appunto questi passi, questi versetti che si trovano al capitolo 1, versetti 15 in poi. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Quindi qua ci sono al versetto 16 delle parole diciamo molto forti e bellissime, in cui lei dice che seguirà il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Ora, questa cosa mi ha fatto pensare al ruolo che hanno le donne, o in generale ha l'amore di una persona verso un'altra persona nei confronti del Signore. Mi ha fatto pensare perché la mia esperienza è più o meno analoga, nel senso che io ho conosciuto il Signore grazie a mia moglie, quindi se lei non avesse avuto questa spinta, probabilmente io non avrei mai scelto di accettare Gesù Cristo. E quindi lei, l'amore di Ruth verso la suocera, spesso accade anche nella nostra vita, per amore o per stima o per quello che volete, diamo retta a delle persone e queste persone sono quelle per cui il Signore si usa per portare altre persone verso di Lui. Quindi questo fatto, diciamo, che accade spesso, sì, quasi sempre direi, frequentemente, diciamo, mi ha fatto pensare alla mia esperienza personale. Ora, un altro aspetto di questa vicenda è che Orpa non riesce ad andare in fondo, fino in fondo, e non riesce a rinunciare a se stessa. Decide invece di dire, vabbè, che è quello che è stato, qua sono morti tutti, io torno e faccio una vita. Invece Ruth fa una scelta diversa, è tutto incondizionata e senza nessun tipo di, diciamo, sicurezza nel futuro, se avrà un altro figlio, un altro marito, se avrà dei figli, segue la suocera, non sa dove andrà, va in un posto dove c'è un altro Dio, per cui provate a medesimarvi nel suo posto e questa cosa diventa un po' complicata, diventa una scelta particolare. A questo proposito vorrei che qualcuno leggesse Matteo capitolo 16, versetti da 24 a 25.
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà.
Ecco, le parole di Gesù sono molto profonde e importanti. È un po' la scelta che Ruth fa verso la suocera, ma è una scelta particolare che è quella che noi facciamo nei confronti di Gesù Cristo. Cioè siamo disposti a rinunciare a noi stessi. Qui ci dice questo, se volete seguirmi dovete rinunciare a voi stessi. Quindi non bisogna fare troppi conti, calcoli, faccio questo, perdo quell'altro, però ciò, eccetera, eccetera. No. La scelta deve essere ragionata, perché lui vuole sicuramente delle persone raziocinanti che prendano una decisione chiara per lui, quindi una decisione che è di perdere la nostra natura per seguire lui. È quello che ha fatto Ruth seguendo la suocera. Infatti dice anche che alla fine dice: il tuo Dio sarà anche il mio Dio. E quindi c'è un non so che, c'è una sorta di decisione, di disponibilità spirituale di Ruth nei confronti del Dio di un altro popolo che è il Signore. Ok, questo è un po' l'aspetto della tenacia, quindi di fatto è stata sia saggia che tenace nel seguire la suocera. Vediamo un po' anche un esempio di umiltà, perché? Perché in Israele, diciamo, loro erano vedove, quindi prendono, partono. Normalmente nei tempi di Israele le donne non lavoravano e quindi erano assistite e supportate dagli uomini. Quindi una vedova era in grande difficoltà. Fortunatamente, diciamo, ci sono alcune leggi che Mosè ha trasmesso, che sono le leggi del Signore, che supportano sia gli indigenti ma anche le vedove. Quindi, diciamo, l'equilibrio della legge del Signore nei confronti del popolo di Israele era perfetta e funzionava molto bene. Quindi, nel capitolo 2, versetto 2, si legge che Ruth, la Moabita, disse a Naomi: «Lasciami andare nei campi a spigolare dietro colui agli occhi del quale avrò trovato grazia». E lei rispose: «Va, figlia mia». Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Booz, che era della famiglia di Elimelech. Allora, intanto, cosa vuol dire spigolare? Spigolare vuol dire raccogliere i resti del raccolto. Quindi c'era una legge divina che troviamo in Levitico 23-22, se qualcuno vuole leggere.
Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai margini il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Lo lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio.
Quindi il Signore aveva già previsto di dare un sostegno a due categorie di persone, i bisognosi, ma anche gli stranieri, come era Ruth. Ruth era una straniera in terra di Israele. Sappiamo che c'è una particolare attenzione del Signore verso gli stranieri. E quindi definisce questa legge e Ruth chiede appunto a Naomi di lasciarla andare a spigolare. Adesso, detta così, sembra una roba Yahoo, andiamo a spigolare. Era un atto di umiltà, diciamo, abbastanza forte, perché andare a raccogliere i resti degli altri non era proprio una cosa, diciamo, dignitosa, diciamo così. E infatti lo facevano i bisognosi, fondamentalmente gli stranieri, quindi era difficile trovare una persona che era, diciamo, benestante, ricca, a spigolare, non avveniva. E quindi Ruth si affida diciamo al Signore per trovare un pezzo di campo dove poter spigolare, e raccoglie tante spighe quante sono necessarie per il suo fabbisogno, quello della suocera. Trovandosi lì, si trova nel campo giusto, perché è una parte del campo che appartiene a questo Boaz, che è un parente del marito di Naomi, quindi della famiglia di Elimelech, ricco e potente. E quindi qua l'insegnamento che possiamo trarre è che il Signore in questo caso offre protezione e sostegno a coloro i quali, diciamo, lo cercano. Infatti, se andiamo in Filippesi 4:19, possiamo leggere che il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Quindi questo è un versetto del Nuovo Testamento, ma è quello che il Signore ci ha sempre detto di confidare a Lui, e Lui provvede ai nostri bisogni. Nel versetto 9, appunto, poi Boaz si trova in una condizione in cui dà anche una protezione a Ruth. Infatti si legge che guarda qual è il campo che si miete, va dietro a loro, ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete andrai a bere dai vasi l'acqua che i servi avranno attinta. Questo perché? Perché la vede molto impegnata e molto queste robe di buona lena. Infatti nel libro si legge che lei lo fa dalla mattina alla sera senza nemmeno concedersi un momento di riposo, e quindi premia questa donna con protezione e una parte del raccolto. Ora andiamo a vedere un'altra tradizione un'altra legge del Signore, che è il diritto di riscatto, e nonché il levirato, che è anche in traduzione il matrimonio del cognato. Allora, leggiamo i numeri 27 da 5 a 11. Numeri 27, 5, 11.
Allora Mosè portò la loro causa davanti all'Eterno. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: le figlie di Tesro Fanti dicono bene. Chi certamente darà loro un'eredità, una proprietà tra i fratelli di loro padre, che farà passare ad essere l'eredità del loro padre. Parlerai pure ai figli di Israele dicendo: quando una muore senza lasciare alcun figlio, pare di passare la sua eredità a sua figlia. Se non ha alcuna figlia, darete la sua eredità ai suoi fratelli. Se non ha dei fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. Se poi il suo padre non ha alcun fratello, darete la sua eredità al parente più stretto della sua famiglia, ed egli possederà. Questo sarà per i figli di Israele uno statuto da legge, come l'Eterno ha ordinato a Mosè.
Quindi questo pezzo racconta il diritto di riscatto, cioè quando qualcuno si trova in condizione di bisogno, come erano Ruth e Noemi, c'era un codice di trasmissione di chi aveva diritto a riscattare, quindi a comprare le terre e l'eredità di queste persone. In più c'è un'altra legge, quella del levirato, che leggo io, scusate, che dice: se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero, suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato, e il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Quindi queste due leggi, il diritto di riscatto e il levirato, sono importanti perché in Israele appunto la discendenza e il dare una garanzia che una persona abbia dei discendenti è fondamentale. Quindi in qualche modo c'erano delle condizioni per cui c'erano degli uomini che avevano il diritto di riscatto e la possibilità di sposare Ruth. E quindi cosa succede? Che Naomi appunto dice qualcosa alla nuora, quindi le dà dei consigli, e Ruth li ascolta. Al capitolo 2, versetto 20, si legge: e Naomi disse a sua nuora: sia egli benedetto dal Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. Sta parlando di Boaz, che abbiamo appena detto. E aggiunse: quest'uomo è il nostro parente stretto, e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Poi continua, Naomi, sua suocera, le disse, figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui, prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alzati la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì. E lui ti dirà quello che tu debba fare. Ruth rispose, farò tutto quello che dici. Quindi, diciamo, già quando l'ho letto mi sono fatto delle domande, perché dico, oggi accadesse una cosa del genere sarebbe uno scandalo pazzesco, perché ti dici, vai dove dorme, ti infili sotto e poi aspetti. Per cui spesso la parola del Signore ci sorprende con delle descrizioni abbastanza, almeno a me fanno rimanere la bocca aperta, però diciamo che non ci sono né moralismi né effetti etici. Succede questo fatto e appunto Truth fa questa roba, prende un servo dove va, si mette lì e si infila sotto. Alla mezzanotte lui si sveglia e vede Ruth lì e diciamo a quel punto lì lui diciamo è sorpreso ma capisce e la invita a rimanere lì fino al giorno dopo, quando poi lui decide appunto di andare a chiedere appunto il diritto di riscatto e di sposarla, sapendo però che c'era un altro uomo che era, aveva la priorità su di lui, cioè c'era un altro parente che era ancora più stretto, quindi prima di prendere questo impegno dovevano verificare che l'altro cioè prendesse la decisione o per il sì o per il no. Detto questo, appunto si legge, leggo solo il primo versetto, poi lo racconto a voce. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo, voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilon e a Malon. E prima di questo fatto lui porta degli anziani davanti alla porta, vede arrivare questa persona che ha il diritto di riscatto prima di lui, gli chiede se vuole avere questo diritto, alla fine lui rinuncia, dice no perché la mia eredità sarebbe poi rovinata, per cui fai tu. Per cui ho messo delle scarpe perché allora l'usanza era quella di togliersi una scarpa e darla all'altro come diciamo patto, come firma di un contratto, diciamo così. E quindi Boaz alla fine decide appunto di riscattare tutto, di sposare Ruth. Ora Boaz è un esempio di azione, perché non è stato lì a dire boh adesso vediamo eccetera, di azione nel senso che ha agito rispetto ai suoi doveri e a quello che era la volontà del Signore attraverso la legge. E infatti porta avanti questo suo dovere, quello del dovere del riscatto, ma anche del liberato. E infatti anche, diciamo, è un esempio che mi ha richiamato l'esempio di Gesù, che Gesù fu fedele nel portare a termine la volontà del Padre e non esitò a morire sulla croce per pagare il prezzo del nostro riscatto. Anche qua vorrei che faceste attenzione alla parola riscatto, ok? Quindi in Antico Testamento c'era questa cosa e sappiamo che l'Antico Testamento ci serve per capire anche quello che ha fatto Gesù. Infatti l'Antico Testamento non parla altro dell'opera di Gesù. Quindi anche lui ci ha riscattati a un prezzo elevatissimo, dando la sua vita per poi risorgere. Infatti Marco 10,45 si legge, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi Boaz è appunto un esempio di azione. Anche noi siamo fedeli col Signore quando ci disponiamo praticamente a servizio del Signore, quindi quando siamo disposti a servirlo, a fare quello che Lui ci chiede di fare. Vogliamo leggere Matteo 25 da 21 a 29. Se qualcuno lo legge.
Il suo padrone gli disse: va bene, servo, buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello di 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, servo, buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai spasso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Eccoti tu. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho spasso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri? Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbanderà, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Ecco, questa è una parabola molto conosciuta, molto bella, e ci fa capire che noi dobbiamo servire il Signore e moltiplicare quello che Lui ci dà. Dobbiamo metterlo sotto terra o sotto materasso, bisogna farlo fruttare, e come ha fatto Boaz, aveva la possibilità di riscattare, di sposare Ruth, e così ha fatto. E questo ha generato nella famiglia di Ruth, e quindi Boaz, una serie di benedizioni favorevoli. Infatti questa, diciamo, matrimonio e questo fatto ha portato Ruth ad essere in una posizione di riferimento nella genealogia che ha dato poi origine a Gesù. Infatti, come vi dicevo all'inizio, a Ruth nacque un figlio e lo chiamarono Obed, e Obed fu il padre di Isai, che fu il padre di Davide. Sapete che Gesù era, diciamo, profetizzato che dovesse venire dalla famiglia di Davide. E quindi questo è un altro punto fondamentale che mi ha fatto riflettere come alla fine una pagana, una persona che era senza Dio, una persona che era vissuta in un paese straniero, potesse entrare a far parte della genealogia di Gesù. Quindi questo è già un input che ci dà il Signore prima che arrivasse Gesù Cristo, che di fatto la fede e come fu un po' per Abramo, ti dà il diritto di entrare nella famiglia del Signore. E quindi il messaggio di salvezza, comunque di appartenere al popolo di Dio, non è un messaggio esclusivo per il popolo di Israele, ma è, come sappiamo, diventato un messaggio universale per chi vuole credere e accettare Gesù Cristo nella propria vita. Quindi in questo modo attraverso di Lui abbiamo la salvezza eterna. Quindi concludendo, diciamo, possiamo riassumere dicendo che la storia di Ruth è una storia che di una famiglia, adesso non so se dire normale, perché quando capitano queste cose diciamo che fa sempre dispiacere, però a mio avviso non del tutto così fuori dalla norma, diciamo così. Può accadere, e ci sono esempi che io conosco perfettamente di famiglie che hanno avuto sia diciamo morti di padre, figli e vedove in casa. Sappiamo che Ruth è una persona capace di un amore che va oltre ogni tipo di calcolo e di progetto o di avere rassicurazione e garanzie. Sappiamo che un punto fondamentale che lei ha messo in campo è quello di rinunciare a se stessa, ed è anche il punto che Gesù ci chiede nel momento in cui ci convertiamo a Lui. Ha una fede sincera, totale nel Dio della promessa, e ha un amore per la propria suocera che la porta anche a umiliarsi nel raccogliere, nello spigolare appunto durante il raccolto. E questo lavoro lo fa anche senza risparmio di forza. Quindi la sintesi è che Ruth non ha fatto nessun conto, si è lasciata andare completamente a Noemi e a quindi poi anche aderire al popolo, al Dio di Noemi, e ha attraverso il suo esempio, la sua azione, ha avuto benedizioni nella sua vita. Il Signore benedica la sua parola.